che Dio fa. E se ci pensiamo bene, tutta la relazione del credente, dell'uomo con Dio, è incentrata proprio sul dono di Dio. E chi riceve un dono automaticamente è investito di una responsabilità. E sarebbe triste vedere che quel dono viene in qualche modo bistrattato, non considerato, svalutato agli occhi di chi lo riceve. Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza, quindi immaginate, non so, di fare un bel dono a qualcuno con tutto l'affetto, con tutta i sentimenti positivi che potete provare nei confronti di quella persona, quindi investite il meglio nel dono che avete fatto, e poi magari vedete che quel dono non viene considerato, non viene assolutamente apprezzato da chi lo riceve. E parlando del nostro rapporto con Dio, dobbiamo necessariamente realizzare che il Signore ha fatto un'infinità di doni all'umanità. Ci ha dato tanto, anche se tendenzialmente siamo più portati ad evidenziare le cose che mancano nella nostra vita e quindi ci lamentiamo spesso per quello. La realtà è che noi siamo stati resi partecipi di una infinità di doni, a cominciare dalla vita naturale, dalle persone che Dio ha messo accanto a noi, dagli affetti, da tutto ciò che ci circonda, ma soprattutto il dono per eccellenza, quello che Emanuele stava dicendo durante la lode, è la possibilità di poter sperimentare, incontrare, conoscere Dio nella nostra vita. La cortina strappata è quel velo, era quell'ostacolo che c'era tra il luogo santo e il luogo santissimo nella religione ebraica, che impediva al popolo di poter avere una relazione personale con Dio. Ma il dono di Dio è proprio questo, è un dono cruento, è un dono straordinario, è un dono incredibile, la sua stessa vita immolata al posto nostro perché noi avessimo la possibilità di poter conoscerlo, di poter essere riconciliati. Questa è la parola che la Scrittura usa per farci comprendere l'importanza dell'opera di Dio nella nostra vita. Poter essere riconciliati, cioè riallacciare, ritornare in comunione con colui che ci ha creati e che ci conosce meglio di chiunque altro. Ora, quello che volevo condividere con voi, ci sono una serie di versetti che ci parlano proprio di questa attitudine di Dio di donare qualcosa. E che però poi ci pone in una condizione di responsabilità nei confronti di ciò che abbiamo ricevuto. Nel libro della Genesi c'è questa affermazione nel capitolo 2, il versetto 15, dove ci viene detto che Dio pose l'uomo nel giardino con uno scopo, affinché lo lavorasse e lo custodisse. Dio, il Signore, prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino, forse così leggete meglio, di Eden, perché lo lavorasse e lo custodisse. E allora, un pensiero potrebbe essere questo, ma se Dio fa ogni cosa perfetta, no? Diciamo che quando noi andiamo a comprare, che ne so, un elettrodomestico, qualcosa che serve per la nostra, vita di tutti i giorni, qual è il primo requisito che noi cerchiamo è che sia affidabile, che duri nel tempo, che abbia la minore incidenza di guasti possibile e che quindi non necessiti di manutenzione. Dio, che è l'onnipotente, non avrebbe potuto creare un giardino che non aveva bisogno di manutenzione, di essere lavorato, di essere curato? Certo che poteva, ma in tutto ciò che Dio fa cerca la nostra collaborazione, la nostra partecipazione, la nostra comunione. E quindi è scritto proprio questo, che Dio fece questo giardino perfetto, meraviglioso, completo di ogni cosa bella, e però chiese all'uomo di avere cura, di custodire ciò che lui aveva donato loro. Nella parola di Dio molto spesso appare questo termine, un'esortazione a non trascurare, cioè a prendersi cura, non essere negligenti, non tralasciare. Tralasciare, sono andato a vedere sul dizionario il significato, ed è qualcosa che non è esattamente non prendersi affatto cura, ma significa iniziare a prendersi cura e poi lasciare l'opera a metà. Quindi è un lavoro fatto a metà, che sinceramente è peggio di qualcosa che non è mai iniziato. Quando facciamo la Roma-Napoli ci capita di passare all'altezza di Tor Vergata, no? E vedete quella struttura enorme, bianca, in metallo, che doveva essere forse la copertura di una mega piscina, dei lavori che dovevano essere fatti per le Olimpiadi. E beh, è un'opera che non è mai stata conclusa e sta lì, invade la vista di chi ci passa, è uno schiaffo proprio a chi soffre per gli sprechi, per le cose che invece dovrebbero avere un inizio e una fine. Ma invece l'uomo si accontenta molto spesso di un buon inizio. Se ci pensate, che ne so, quando inizia un nuovo lavoro, sai, sono stato assunto e adesso sto vivendo i miei primi giorni di lavoro, festeggiamo questa cosa ed è bello, ci sta. Oppure non so, immaginate un matrimonio, no? Il matrimonio, due persone si uniscono in matrimonio e ad un certo punto è necessario, è tradizione che si faccia una festa, si faccia un convito, si celebri, no, questo inizio. Ma la vera festa dovrebbe essere non all'inizio, ma dopo magari 10, 20, 30, 40, 50 anni, più si va avanti e più c'è da festeggiare. E la parola di Dio nel libro dell'Ecclesiaste ci ricorda questa cosa, dicendo: vale più la fine di una cosa che il suo principio. Perché a iniziare bene, con entusiasmo, con tante aspettative, con tanti progetti, sono capaci tutti, no? Ma poi quello che fa veramente la differenza è la cura che noi riserviamo, dedichiamo a quella cosa che abbiamo iniziato. La nostra attitudine a non negligere, a non trascurare, a non tralasciare quella realtà, quel dono, quella cosa bella che abbiamo ricevuto. E molto spesso purtroppo non è così nella nostra vita. Cominciamo ad impegnarci per qualcosa, cominciamo ad attivarci perché quel dono in qualche modo resti integro, resti in tutta la sua bellezza, ma molto spesso a metà percorso o prima o dopo ci si stanca e quindi si comincia a trascurare, si comincia a non riservare più le dovute attenzioni, le dovute cure a ciò che abbiamo ricevuto. Ora, alcuni aspetti di quello che riguarda questa attitudine di Dio di donarci delle cose. Quanti hanno ricevuto un dono da parte di Dio? Già il fatto che siamo qui e respiriamo è un dono di Dio, quindi nessuno è escluso da questa cosa. Ora, diciamo che come esseri umani facciamo continuamente delle scelte e spesso ci troviamo a fare anche delle scelte sbagliate. Ora, c'è un po' un'illusione che aleggia spesso nelle nostre menti, e cioè che se Dio mi ha dato qualche cosa, se quella scelta che ho fatto è nella piena volontà di Dio, posso dormire tra sette guanciali, posso stare tranquilli. Immaginate la scelta di un fidanzato, di una fidanzata per la propria vita, no? Sarebbe qualcosa di eccezionale, di grande, se Dio stesso scegliesse per te. Cioè, poi se non mi piace? Ma Dio, che conosce perfettamente i nostri bisogni, le nostre necessità, quando sceglie qualcosa o qualcuno per noi, non lo fa semplicemente basandosi su dei canoni estetici esteriori, anche quelli, ma soprattutto lui sceglie quello che può essere per noi la migliore realizzazione della nostra vita, qualcosa che non è soltanto soddisfacente per gli occhi, ma soprattutto per il nostro cuore, per la nostra vita spirituale. E allora è vero che tutto ciò che Dio sceglie al posto nostro sarà perfetto per sempre? È una domanda. Ah, ripeto. È vero che quello che Dio sceglie per noi sarà sempre perfetto? Dio sceglie una compagna per te e la tua famiglia non avrà mai problemi, perché quella è la compagna che Dio ha scelto per te. Quello che fa Dio è perfetto. Allora, vi faccio un esempio. Leggiamo qualche versetto, così ci schiariamo le idee. Allora, andiamo nel libro della Genesi, capitolo 24, leggiamo i versetti da 43 a 45. Allora, questo è il servo di Abramo che va a cercare una moglie per Isacco. E praticamente fa una preghiera, dice: ecco, io mi fermo presso questa sorgente, fa che la fanciulla che uscirà ad attingere acqua, alla quale dirò ti prego dammi da bere un po' d'acqua della tua brocca, e che mi dirà bevi pure e ne attingerò anche per i tuoi cammelli, sia la moglie che il Signore ha destinato al figlio del mio Signore. Quanti hanno chiesto un segno prima di fidanzarsi? Signore, se c'è un conto in banca di 1 milione d'euro, quello è il segno che è la persona ideale per me. No, spero che siano altri i segni che abbiate chiesto. Allora, andiamo avanti. E prima che avessi finito di parlare in cuor mio, ecco uscire Rebecca con la sua brocca sulla spalla, scendere alla sorgente e attingere l'acqua. Allora io le ho detto, eccetera, eccetera. Quindi il servitore di Abramo sa che ha una grande responsabilità, quella di portare a compimento non semplicemente un progetto familiare, ma qualcosa che ha a che fare con la piena volontà di Dio, perché Abramo era l'uomo che Dio aveva chiamato perché fosse il patriarca del popolo di Israele. Quindi lui che fa? La cosa più spontanea che può venire alla mente di una persona che ha una grande responsabilità in quel momento, prega: Signore, fai che se le cose vanno in questa direzione io possa avere certezza e riconoscere che questa cosa procede da parte tua. E nel versetto 50 lo stesso Labano, sempre di Genesi 24, il capitolo 50, dice: allora Labano e Betuel risposero: la cosa procede dal Signore, noi non possiamo dirti né bene e né male. Come dire, c'è una volontà superiore che ha scelto questa fanciulla per il figlio di Abramo, cioè per Isacco. Ora, non c'è migliore inizio, no? Perché è una coppia che è stata formata seguendo un disegno divino, secondo la perfetta volontà di Dio. Questa famiglia avrà sicuramente una realizzazione completa, perfetta, ideale. No, non sto dicendo che non avranno nessuna come dire, problematica, no. Ma si realizzeranno pienamente come famiglia, secondo voi, da questo punto di vista? Cioè, scelti da Dio, dovrebbero essere l'espressione, la massima espressione di armonia, no? Come famiglia. È stato così? Andiamo a leggere qualche versetto più avanti. Genesi 25-28. Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto. Rebecca invece amava Giacobbe. E non mi sembra tanto la famiglia del Mulino Bianco, no? Così armoniosa. Cioè un figlio, un genitore che preferisce un figlio, invece la mamma ne preferisce un altro. Quindi c'è già una spaccatura, una divisione, qualcosa che non rientra assolutamente nei canoni della volontà di Dio. Ma andiamo avanti. Genesi 27, questo dobbiamo leggerlo scorrendo tutti i versetti, questi 12 versetti. Allora, questa è la situazione di questa famiglia. Isacco era invecchiato, i suoi occhi indeboliti non ci vedevano più. Allora egli chiamò Esaù, suo figlio, quello che preferiva, maggiore, e gli disse: figlio mio. Quello rispose: eccomi. E Isacco: ecco, io sono vecchio e non so il giorno della mia morte. Ora prendi, ti prego, le tue armi, le tue frecce, il tuo arco, va fuori nei campi e prendimi un po' di selvaggina. Poi preparami una pietanza saporite, di quelle che mi piacciono, portamela perché io la mangi e ti benedica prima che io muoia. Rebecca stava ad ascoltare mentre Isacco parlava a suo figlio Esaù, ed Esaù se ne andò nei campi per cacciare della selvaggina e portarla a suo padre. Cioè, questa era la situazione di questa famiglia, che mentre il padre parlava col suo figlio preferito, la moglie origliava per vedere se poteva... Cioè, non c'è dialogo, non c'è armonia, non c'è nulla che rispecchi la salute di una famiglia cristiana, ma questo è. E poi sappiamo, Rebecca parlò a suo figlio Giacobbe e gli disse: udito tuo padre che parlava con tuo fratello Esaù e gli diceva tutto quello, portami la selvaggina, andiamo avanti. Ora figlio mio, ubbidisci la mia voce, fa quello che ti comando. Va al gregge, prendimi due buoni capretti, io ne farò una pietanza saporita per tuo padre, di quelle che gli piacciono. Tu la porterai a tuo padre perché la mangi e così ti benedica prima che egli muoia. In altre parole, che stava dicendo? Facciamo un bell'inganno contro tuo padre e tuo fratello. Allora verrebbe da dire, se diciamo Isacco in quel momento fosse stato consapevole di tutto ciò che stava accadendo alle sue spalle, verrebbe da dire: Signore, ma eri proprio sicuro che Rebecca era la donna giusta per la mia vita? Vogliamo andare ad Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden? Qual è stata la prima reazione di Adamo quando si è trovato in cattive acque? Signore, dice, ma perché? Chi ti ha mostrato che eri nudo? Come hai scoperto questa tua debolezza, questa tua mancanza? Lo vogliamo leggere? Genesi, aspettate, lo troviamo. Genesi 3, 11, 12, eccolo qui. Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? Qual era la risposta più semplice? Sì. La domanda è chiara. Hai forse mangiato del frutto? Due possibilità, sì o no. Lui che dice? No, non dice sì. Dice, l'uomo rispose: la donna che tu hai messo accanto, è lei che mi ha dato da mangiare, dato il frutto dell'albero, io ne ho mangiato. Quando le cose non funzionano, qual è la prima reazione che abbiamo? Prendercela con qualcun altro. È umano, è normale, succede in continuazione. Hai mangiato? Guarda che la colpa è tua. Adamo sta dicendo a Dio: la colpa è tua, perché se tu non mi avessi messo accanto Eva, io avrei vissuto una vita tranquilla come Tony. Non ci avrei avuto problemi senza una moglie. Quindi è qualcosa che noi facciamo in continuazione. E riceviamo un dono da parte di Dio, inizialmente cominciamo a prendercene cura, ma poi per pigrizia, per negligenza, per incuria, lo lasciamo da parte. Vi ricordate l'uomo che aveva ricevuto quei talenti, no? Chi 5, chi 2, chi 1, quello che ne aveva ricevuto uno, che cosa fa? L'ho seppellito, l'ho ignorato, l'ho screditato, non ne ho fatto alcuna stima, almeno me l'hai dato, così come me l'hai dato te lo ridò. Ma non è questa la volontà di Dio. Ciò che abbiamo ricevuto in dono da parte sua merita tutta la nostra attenzione e la nostra cura. Vedete, ho visto persone che quando non ci sono stati più i loro genitori che erano venuti a mancare, o i loro mariti o le loro mogli, hanno versato lacrime a non finire. Ah, quanto mi manca. Ah. Ma quando c'era? Quando c'era, qual è stata la tua relazione con quella persona? Quanto l'hai amata, quanto l'hai curata, quanto gli sei stato vicino, quanto hai preso cura di quel dono che Dio t'aveva fatto. Ed è triste poi doversi rendere conto del valore di una persona o di un dono, di qualunque cosa, quando non c'è più. Ma oggi che abbiamo accanto a noi dei doni gloriosi che Dio ci ha fatto, prendiamocene cura. E qual è il dono più grande che Dio ci ha fatto? Ha un nome, Gesù. Lui ci ha dato la via, lui ci ha dato la verità, ci ha dato la salvezza. La grazia è qualcosa che significa esattamente questo: dono non meritato. Cioè non è qualcosa che ci siamo conquistati con le nostre forze, è un dono. Allora, pensate al dono del nostro corpo che abbiamo, nel quale viviamo. Allora, questo corpo, diciamo, butto lì una percentuale, prendo a prestito quella del fratello Franco Mongini. Questo corpo per il 90% è autonomo, è autosufficiente, ci pensa da solo a se stesso. Per respirare non ce ne dobbiamo ricordare ogni volta, vero? Respira, non è che diciamo ai polmoni, dai, respira, o al cuore, dai, pompa del sangue. Funziona in maniera perfetta, in maniera autonoma. Mi butto là, per il 90%. Però c'è una parte nostra di responsabilità nei confronti di questo corpo. Dobbiamo nutrirlo e questa è una nostra responsabilità. Dobbiamo dargli un tempo di riposo e anche questa è una nostra responsabilità. Dobbiamo mantenerlo pulito, osservare delle regole di igiene, non fare degli abusi con questo corpo, anche perché il Signore ci ricorda che è il tempio dello Spirito Santo. Nei confronti dei doni di Dio, e in particolare del dono di Dio, molte volte noi fraintendiamo quella che è veramente la nostra responsabilità, la nostra attitudine. E cerco di spiegarmi meglio. Ci sono persone che ritengono che se non si impegnano al massimo nel fare il miglior bene possibile nei confronti degli altri, non potranno avere il dono della salvezza. Quindi più opere buone aggiungiamo al nostro curriculum e più abbiamo possibilità che Dio gradisca la nostra vita e un giorno ci introduca nel paradiso, nel cielo. Altre persone invece ritengono, e questo riguarda più noi evangelici, che siccome la salvezza è per grazia e siccome c'è un versetto che fra poco andremo a commentare, Dio ha cominciato un'opera nella nostra vita e lui la porterà a compimento. Per cui, Signore, è un problema tuo, io mi godo la tua grazia e la tua salvezza e andiamo avanti così allegramente fischiettando nelle vie del cristianesimo. Ma la realtà è sempre come spesso accade nel mezzo, e cioè con i nostri sforzi, con le nostre buone opere, con la nostra onestà, con tutta la nostra buona volontà, non potremmo avvicinarci neanche di un centimetro alla salvezza, alla gloria di Dio, alla conoscenza del Padre. Perché siamo così lontani dal suo cuore, dalla sua mente e dalla sua volontà. Per contro, una volta che abbiamo ricevuto il dono di Dio, l'unico dono che ci permette di poter avere comunione, di essere riconciliati con Dio, siamo responsabili di quel dono. La parola di Dio ci dice con molta chiarezza in Ebrei 2 da 1 a 3. Perciò bisogna, è necessario che ci applichiamo ancora di più alle cose udite per timore di essere trascinati lontano da esse. Le cose udite sono le verità del Vangelo. Infatti, se la parola pronunciata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, come possiamo pensare di ricevere un dono così grande, il più grande dono che un essere umano possa ricevere nel corso della sua esistenza, lo trascuriamo e pensiamo che comunque le cose continueranno ad andare sempre bene, perché Dio si prende cura di noi, perché Dio è comprensivo, perché Dio ci ama, perché Lui ci perdona, ed è tutto vero, ma non dobbiamo illuderci che la responsabilità non sia sulla nostra vita. Non siamo responsabili del come conquistare la salvezza, ma siamo responsabili del come custodirla, del come prendercene cura, del come giorno dopo giorno farla crescere e alimentare nella nostra vita. È un po' come un bambino, un neonato che nasce, è un dono meraviglioso. Nessun essere umano, nessuna coppia di esseri umani potrebbe, se non ci fosse un progetto biologico stabilito da Dio, creare un bambino dal nulla. Dio ci fa questo dono, il bambino, la bambina arriva, viene alla luce, e poi vogliamo illuderci che se non ci prenderemo cura di quel bambino comunque vivrà una vita splendida? È un assurdo. Dobbiamo nutrirla, dobbiamo curarla, dobbiamo proteggerla, perché diventi forte, perché cresca. Ed è la stessa cosa per il dono che Dio ha fatto alla nostra vita. E vorrei portarvi un attimo proprio a questo versetto in Filippesi, capitolo 1, versetto 6. L'Apostolo Paolo dice: «E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù». Rispondiamo. Allora, vi dico una cosa. Cambiamo un verbo. La prima affermazione che viene fatta è che ha cominciato in voi. Quindi Dio che ha un intervento diretto e comincia un'opera. Ma poi dopo dice la condurrà a compimento. Non dice la compirà. Vi suona un po' diverso? Poteva essere espresso in questi termini: colui che ha cominciato in voi un'opera buona la compirà fino al giorno di Cristo. Ha cominciato e la compirà, no? No, dice la condurrà a compimento. Che cosa significa condurre? Guidare qualcuno o qualcosa verso una meta, in una certa direzione. E Dio vuole portarci a salvezza, completare la nostra salvezza, portandoci, guidandoci fino alla fine dei nostri giorni. E vedete, se andiamo a qualche versetto precedente, e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora, e quelli successivi, il 7, ed è giusto che io senta così di tutti voi. L'Apostolo Paolo non sta dicendo Dio, a prescindere quando comincia un'opera in una persona, la porterà a compimento, sia che quello voglia, sia che quello non voglia, sia che quello partecipi o non partecipi. L'Apostolo Paolo dice ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché li conosceva. Non è un principio generale. Molte volte questo versetto viene citato come un principio generale. Che ne so, quel fratello sta andando allo sbando, sta andando alla deriva, non ne vuole più sapere del Signore, ma non ti preoccupare, Dio ha cominciato un'opera e la porterà a compimento. È vero fino ad un certo punto, perché Dio farà del tutto per riportare quell'anima al ravvedimento, ma questo principio l'Apostolo Paolo lo sta dichiarando nei confronti di persone che lui conosce molto bene e dice ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché vi ho nel cuore voi tutti che, tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Erano persone che collaboravano con lo Spirito Santo Ed era giusto che Paolo sentisse questa certezza per loro, cioè che per loro Dio, avendo cominciato un'opera, l'avrebbe portata, l'avrebbe condotta a compimento, perché erano persone che si erano arrese alla volontà di Dio. Quindi è un alibi che molto spesso noi indossiamo, ma che non risponde alla verità della parola di Dio. Secondo Timoteo 4,7, voglio terminare con questo versetto. Paolo dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Allora, finire la corsa non significa semplicemente arrivare alla fine della propria esistenza umana, perché altrimenti tutti quanti, tutta l'umanità potrebbe dire: ho finito la corsa. La corsa che Paolo dichiara di aver concluso era quella della piena realizzazione della volontà di Dio nella propria vita. Ho combattuto il buon combattimento. Io penso che non ci sia gioia più grande per un credente di arrivare alla fine dei propri giorni e non avere il rimorso di dire: avrei potuto e non l'ho fatto. Avrei potuto. Sapete, i rimorsi sono qualcosa che difficilmente conoscono i giovani. I bambini assolutamente penso proprio di no. Ma più si va avanti con gli anni e più la collezione di rimorsi aumenta nella nostra vita. Il rimorso è frutto di una scelta sbagliata. E quando non riusciamo a cogliere le opportunità, le occasioni che Dio ci mette davanti e perdiamo quindi un'importante benedizione per la nostra vita, ci sentiamo colpevoli. Realizziamo, capiamo che avremmo potuto e non abbiamo fatto ciò che il Signore ci chiedeva. Ma Paolo dice: ho finito la corsa. E la più bella dichiarazione di compiutezza, di completezza, chi l'ha fatta? Leggiamo la stessa Bibbia? O vogliamo dire a voce alta? Gesù, quando l'ha fatta questa dichiarazione? Sulla croce. Quando ha detto: tutto è compiuto. E sapete, se Gesù non fosse arrivato a quel punto, tutti i miracoli che ha fatto, tutti i meravigliosi insegnamenti, predicazioni, guarigioni, liberazioni, non avrebbero avuto alcun effetto sulla nostra vita. Sarebbe stato qualcosa di tralasciato, lasciato a metà, se Gesù non fosse salito su quella croce e non avesse compiuto appieno la volontà del Padre. Sì, avremmo avuto dei bellissimi ricordi della sua vita. Lo sai che Gesù in quell'occasione ha sgridato la tempesta? Lo sai che Gesù in quell'occasione ha liberato un indemoniato, ha guarito un cieco, ha insegnato cose meravigliose? Ma lui ha corso fino alla fine il percorso che il Padre aveva tracciato per lui. Non si è fermato a metà. Didema è scritto, un discepolo del Signore che accompagnava il ministero di Paolo. Paolo ad un certo punto scrive: Dema mi ha lasciato per aver amato il presente secolo. Non ha portato a compimento il suo corso, almeno per quello che ci è dato di sapere. Ma Gesù sulla croce ha potuto gridare a piena voce: tutto è compiuto. Ciò di cui abbiamo bisogno è stato provveduto. Ciò di cui non possiamo fare a meno per conoscere la grazia, l'amore, la pace di Dio, Gesù col suo sacrificio l'ha pienamente provveduto. Non si è tirato indietro, non ha avuto ripensamenti, non ha avuto mai l'idea di in qualche modo di venire meno a ciò che il Padre aveva stabilito per la sua vita. È vero, ha avuto dei combattimenti terribili quando lui ha pregato: Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. Ma poi una dichiarazione di arresa completa: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E quella volontà terribile, dolorosa, tremenda, lui l'ha abbracciata a piene mani, sapendo che avrebbe prodotto come risultato dei figli suoi, dei redenti, dei riscattati, dei prigionieri del peccato che avrebbero visto la luce, che avrebbero goduto della libertà e che avrebbero potuto dimorare per sempre con il Padre. Ho detto una bugia prima. Adesso questo è l'ultimo versetto. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, c'è una donna samaritana, che stava facendo una cosa comune che faceva tutti i giorni, cioè andare al pozzo ad attingere l'acqua. Ma quel giorno era un giorno speciale, perché vicino al pozzo incontra una persona speciale, c'è Gesù. E questa donna inizia ad avere un dialogo con il Signore, anzi Gesù le rivolge per primo la parola. Gesù le disse: dammi da bere. La samaritana gli disse: come mai tu che sei un giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Ecco, nel versetto che stiamo per leggere c'è la chiave che deve in qualche modo far esplodere nel nostro cuore il desiderio di conoscere il dono di Dio e la sua meravigliosa persona. Perché Gesù le rispose, versetto 10, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. In poche parole, per concludere, ciò di cui abbiamo davvero bisogno è conoscere il dono di Dio, la sua grandezza, la sua importanza, la sua influenza, il suo effetto sulla nostra vita a 360 gradi, e chi è che ce la che ci fa questo dono, cioè il Signore stesso. Se noi abbiamo davanti ai nostri occhi, lo abbiamo anche cantato, abbiamo occhi aperti dallo Spirito Santo per poter comprendere il valore di Dio e del suo dono per la nostra vita, noi non potremmo fare a meno ogni giorno di avvicinarci a Lui e dirgli: Signore, ancora di quell'acqua, ancora della Tua presenza, ancora di ciò che Tu sei per me, per la mia vita. Io ho bisogno di Te. Il Signore ci benedica.